Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Che ogni porta di ogni cella in ogni carcere diventi porta santa, porta della misericordia e lo sia anche la porta della cappella di ogni prigione. Queste le disposizioni contenute nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia e oggi, a più di un mese dall'apertura dell'anno santo, di Giubileo e carcere. Vogliamo tornare a parlare. Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Tra qualche istante ci collegheremo con il carcere di Padova. Vorrei però intanto farvi riascoltare, per quanti l'hanno già sentita, la toccante testimonianza di Zhang Agostino Xianqing, che ha 30 anni, è cinese, è di tradizione buddista, è in Italia dal 1997, quando aveva 12 anni, tuttora è nel carcere di Padova. Ha raccontato la sua storia martedì scorso nell'ambito della presentazione a Roma del libro intervista di Andrea Tornielli a Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia. Una vita in cui c'era tanta voglia di sballo, di divertimento, di ragazze, poi un errore. Ascoltiamo.
Ho commesso un grave errore. E così all'età di 19 anni sono entrato in carcere per la seconda volta con una condanna di 20 anni. Non parlavo e capivo quasi niente in italiano. E per di più ero nel carcere di Belluno, dove sono rimasti i primi 2 anni. Ero unico cinese. Ero pieno di difficoltà. Non sapevo chiedere aiuto in tutti i sensi. Ero disperato. L'unica cosa che mi faceva sentire un po' meglio era prendere la penna e scrivere alla mia famiglia chiedendo scusa e poi ancora scusa per tutto il dolore e tutta la tristezza che avevo causato nel loro cuore, in particolare alla mia mamma, che in quel periodo si faceva ogni settimana 700 chilometri per venire a trovarmi in carcere. Ogni volta che mi vedeva piangeva. Vedere quelle lacrime che scorrevano davanti a me mi ha aiutato a guardarmi dentro e a percepirmi tutto il male che avevo causato alla mia famiglia e a quella della vittima. Il mio cuore tremava per il dolore e si sentiva spezzato. Improvvisamente dentro di me emergeva il desiderio di cambiare in meglio per non fare più soffrire alla mia cara mamma. Nasceva in me desiderio che questa sofferenza si potesse trasformare in felicità. Nel frattempo, prima del trasferimento alla carcere di Padova, ho conosciuto e stretto amicizia con un volontario, Gito, che poi è stato proprio nel 2015 il padrino del mio battesimo. Ho capito solo dopo un lungo percorso di fede che questo uomo era stato il primo regalo che il Signore mi aveva fatto. Dopo il battesimo ho capito tutta la misericordia di cui sono stato oggetto, anche quando non me ne rendevo conto. E questo libro di Papa Francesco mi ha aiutato a comprendere meglio quello che mi è accaduto.
Ascolteremo nel corso di questo programma altri due frammenti del racconto autobiografico di Zhang Agostino, una storia di riabilitazione umana e di conversione spirituale a cui ha dato un supporto Don Marco Pozza, che è teologo e scrittore e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, autore tra l'altro del libro che ho qui tra le mani, L'agguato di Dio, edito da San Paolo. Lo raggiungiamo in diretta. Ben trovato Don Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Che effetto le fa riascoltare la testimonianza di Zhang?
Diciamo che è da pelle d'oca, è da batticuore questa testimonianza. E per noi che abbiamo aiutato Zhang a ricostruire i cocci di un'esistenza che era andata perdendosi, per noi fa specie risentirla, perché ci fa capire per davvero che la misericordia di cui parla Papa Francesco bisogna scriverla con la M maiuscola, perché non è un teorema e nemmeno una favoletta inventata. Cioè, dietro le sbarre, e dico purtroppo per me, mi devo davvero ricredere che è una manovra molto seria, che quando il cielo la compie riesce a partorire dei capolavori. Quindi di fronte alle imboscate, alle incursioni del cielo, l'unico sentimento che c'è è quello di dire ok, cioè, te la cavi alla grande, e di fronte a questo non possiamo battere ciglio se non continuare a raccontare che il nome di Dio è davvero misericordia.
Io vorrei anche ricordare che il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, è stato il primo a prendere in parola Papa Francesco, disponendo che la cappella del carcere Due Palazzi diventasse una delle quattro chiese giubilari della diocesi. Non è così?
Diciamo che quando la grazia di Dio arriva, arriva sempre in forma decuplicata. Quindi noi a Padova ci abbiamo, perdonatemi l'espressione, un Papa Francesco in miniatura, che è Don Claudio, il nostro vescovo, che ha voluto questo segno fortissimo, non tanto per i detenuti che tutti i giorni sperimentano che cos'è la misericordia di Dio, quanto per tutte le persone che, entrandoci come pellegrine dentro questa chiesa di galera, avessero per davvero sotto gli occhi la percezione che quando Dio tocca con la sua misericordia una carne sofferente, come direbbe Papa Francesco, riesce a mettere in piedi un marchingegno di grazie che a volte porta anche alla conversione non solo di detenuti, ma anche di chi come me si trova a dover passare degli anni del suo sacerdozio assieme con questa gente che da bambino disprezzavo e che oggi sono un po' la mia traduzione fedele di che cos'è il Vangelo, di che cosa rappresenta nella mia vita.
Sta dicendo che in qualche modo le stanno anche insegnando qualche cosa?
Ma diciamo che possiamo tirare via anche in qualche modo, ci stanno insegnando chi è Gesù Cristo, e in questi anni sto sperimentando che per 30 anni leggendo il Vangelo ho guardato un film straniero senza sottotitoli, pensavo di averlo capito ma in realtà avevo capito il mio Vangelo. Ecco, loro mi stanno presentando il Vangelo invece quello scritto da Gesù Cristo, quello dove il nome di Dio non solo è misericordia verso gli altri, ma è misericordia anche verso se stessi, ammettere di aver sbagliato a giudicare senza aver prima conosciuto.
Se di bilancio parziali si può parlare, che tipo di bilancio può fare di questa porta santa nel carcere di Padova?
Ma il bilancio per certi versi è sorprendente, perché stiamo vivendo paradossalmente un momento di grande simpatia qui a Padova, una città dove la nobiltà d'animo a volte deve fare i conti anche con una tribalità dei pensieri e dei ragionamenti, soprattutto nei confronti di chi nella vita ha sbagliato. Eppure dentro a questa terra di conflitti la simpatia che sta nascendo penso che sia il bilancio più bello, anche il primo guadagno che abbiamo raccolto in questo primo mese di giubileo, cioè mostrare che l'uomo non nasce colpevole, l'uomo non muore colpevole. Nel momento in cui la giustizia lo decreta colpevole, a noi spetta l'avventura più bella, che è quella di ricostruire l'uomo per poi rimetterlo nella società diversa da come l'abbiamo trovato. Quindi non può che essere un bilancio che, non dico positivo, ma ci fa molto ben sperare per, non solo per quest'anno del giubileo, ma anche per questa strada che si aprirà davanti a noi.
Insomma, Zanca ha scelto di battezzarsi scegliendo il nome di Agostino, soprattutto in riferimento alla storia personale di questo santo e al rapporto così particolare che aveva con sua mamma Monica. Ascoltiamo ancora un frammento di questa storia raccontata proprio a Roma martedì scorso.
Oggi, sempre in carcere, lavoro nel settore della digitalizzazione e delle ricavette per la firma digitale. Il mio amico Wu mi raccontava che le persone della cooperativa non guardavano solo al lavoro, ma vogliono bene a noi carcerati e ci trattano come persone e non come un numero di matricola o un fascicolo. Ho visto giorno dopo giorno che questo mio amico era sempre più contento, fino a decidere di diventare cristiano e di battezzarsi. Vedere accadere queste cose, lavorare con queste persone, mi ha fatto sorgere la domanda e il desiderio di essere anche io felice come loro. Vedendo questi miei amici tornare dalla messa contenti, ho deciso di andare a vedere che cosa succedeva e se c'era qualcosa di utile per me. Ascoltare le parole del Vangelo e ascoltando i canti dentro di me emergeva una gioia che non avevo mai provato prima. Sembrava che i canti e le parole fossero fatti appositamente per me. Non vedeva l'ora che fosse domenica, ma questo desiderio era di tutti i giorni. Perciò ho deciso di partecipare con alcuni amici detenuti e della cooperativa ad un momento di incontro settimanale con loro, per poter condividere e amare al meglio la mia vita. Questo cammino mi ha fatto nascere il desiderio di diventare cristiano.
Insomma, anche in carcere possono nascere relazioni sane che, unite al lavoro e alla disciplina, possono davvero raddrizzare la strada delle persone. È così, Don Marco?
Diciamo che la giustizia, per essere una giustizia che corrisponde anche ai criteri di Dio, ha bisogno di essere sposata con l'amore. E l'amore, dietro al ferro e al cemento delle patrie galere, c'ha due nomi importantissimi: il lavoro e il percorso di fede e la dignità di una persona. Senza lavoro e senza soprattutto un percorso che permetta anche di rendersi conto della propria storia, difficilmente l'uomo ritorna ad avere in pugno la sua situazione. Ecco, allora la cosa commovente anche della storia di Agostino è proprio questa, che nel mentre lavorava, sentendo parlare di Gesù Cristo, come dice lui, gli è nato dentro il desiderio di andare a conoscere questa persona qua. E pensare che in questo sottobosco, in questo sottoterra che sono le carceri, la fede passa ancora di cella in cella, di persona in persona, e non ci può che far ritornare alla mente e percepire sulla pelle quella che è la freschezza della Chiesa primitiva. Tenuto presente che noi in carcere a Padova, nel nostro carcere, il cristianesimo è minoranza, e quindi stiamo vivendo questa situazione di freschezza evangelica che veramente fa del bene a chi ha incontrato Dio in tempi lontani e magari l'aveva dato come un fattore scontato nella sua vita.
Ecco, c'è da dire che Dio fa la sua parte, ma chiaramente anche noi dobbiamo fare la nostra e dobbiamo lasciarci educare, affidandoci quando è possibile a delle persone, in questo caso come lei, per quanti sono in carcere, che sanno intravedere questi germogli, li sanno far venire fuori e quindi poi sanno accompagnare in quello che è di fatto un vero e proprio discernimento, perché poi Agostino continuerà a dire che insomma, a un certo punto si trovava ancora una volta a disagio, soprattutto nei confronti di sua madre, nel momento in cui doveva decidere di diventare cristiano e quindi di abbandonare la tradizione, diciamo, buddista della sua famiglia. Quindi è una scelta continua, voglio dire.
Di chi crede si dice credente, che è il participio presente del verbo credere, cioè una scelta
un
che
presente
deve
continuo
rinnovare di giorno in giorno. E la bellezza, una delle perle belle di questa storia, è quando Agostino racconta che Gildo, la figura di questo volontario semplicissimo, è stato il primo dono che Dio gli ha fatto trovare, e quindi è un Dio che si nasconde, che si imbosca, che tende un agguato dietro a quelle presenze feriali delle quali per fortuna il carcere è strapieno di gente volontaria che ci entra per lanciare questo sospetto che un angelo dentro all'inferno è un annuncio o anche un preavviso che c'è un paradiso che ti sta aspettando. E quindi la figura del volontario, soprattutto la figura della mamma, io se fossi mamma penso che questa testimonianza qua sarebbe l'elogio più bello che ogni madre, soprattutto le mamme che sentono nel cuore il sospetto di aver fallito nella vita, non c'è elogio più bello di quello che Agostino fa a sua mamma, che come la mamma di Sant'Agostino è stata lo strumento, piangendo, perché la grazia di Dio arrivasse a toccare il cuore di questo figlio che tutti dicevano perduto e che Dio non si è arreso, sapeva dove andarlo a cercare.
Oh, Don Marco, non trascuriamo però il lato davvero oscuro, difficile, gretto, abilente, rabbioso che pure il carcere mostra, no? E vive ogni giorno. Allora, là poi uno come fa i conti con invece la voglia di raggiungere un risultato, no?
Diciamo che il carcere è tribalità e da lì noi non possiamo prescindere, quello è il punto di partenza. Diciamo che la prospettiva di fede ci aiuta a scoprire che dentro all'inferno, come diceva Calvino, c'è anche qualcosa che non è inferno, però noi lavoriamo dentro all'inferno ed è giusto che ce lo ricordiamo, come è giusto che ci ricordiamo che la misericordia di Dio non cancella anche la giustizia che la mia gente, che deve rispettare nei confronti della gente che fuori ha tradito, che ha umiliato, che certe volte ha addirittura ucciso. Ecco, allora che dentro a quella baraonda di male e di menzogna che tutti conoscono del carcere e che per certi versi è il punto di partenza, però dentro tutto questo un cristiano deve saper vedere ciò che nell'inferno non è inferno e poi sederci vicino e cercare di darci voce.
Sant'Agostino ha concluso la sua testimonianza autobiografica ricordando un episodio. Ascoltiamo.
I medesimi santo del 2014. Ho partecipato su un invito delle amici alla lito della Via Crucis e della Pace di Gesù in Croce. Alla fine della lito, tutti gli amici, uno ad uno, sono scesi a baciare la croce. Dentro di me c'era il desiderio di baciare anche io Gesù in croce. Ma pensando alla mia mamma, non riuscivo a farlo. Mi sembrava di tradire una seconda volta a mia mamma. Ho pregato perché il Signore mi perdonasse. Finito il rito, sono uscito dalla cappella e improvvisamente il mio cuore pentito piangeva perché non ero andato a baciare Gesù sulla croce. In quello dolore di quel momento ho capito che mi ero innamorato di Gesù, che questo era vero e che non potevo più farne a meno. Così ho preso il coraggio, ho chiamato alla mia famiglia chiedendo di venire il prima possibile a un colloquio in carcere. Il giorno dopo mia mamma è venuta a trovarmi e gli ho raccontato quanto accaduto il giorno prima, chiedendole che non potevo più tenere nascosto il mio amore per Gesù e chiedendo a mia mamma che mi permettesse di diventare cristiano e di battezzarmi. Di fronte a queste parole mia mamma è rimasta per 5 minuti immobile. Mi sono sembrati i 5 minuti più lunghi della mia vita. Dopodiché, con le lacrime agli occhi, mi ha detto: se tu ritieni che questa sia una cosa giusta per te, fallo, altrimenti io soffrirei di più. Detto queste parole, siamo scoppiati tutti e due a piangere come dei bambini e ci siamo abbracciati. Ho sentito la presenza del Signore ed ho scoperto un altro amore della mia mamma, quello di Maria. Il giorno del mio rito di ammissione è stato per me un'ulteriore conferma della bontà della scelta, perché sentendo la parola del Vangelo dove dice: ero in carcere e siete venuti a visitarmi, ho compreso che Gesù ha mandato i suoi a cercarmi e che il suo tramite erano tutti gli amici che avevo incontrato in carcere, nel lavoro e nel percorso di catechismo e che erano presenti lì con me.
E allora questo racconto di Sant'Agostino, Agostino praticamente pur essendo in carcere vive la libertà di scegliere grazie a sua mamma che gliela offre e quindi da qui la lettura di un Dio che comunque assicura sempre la libertà all'essere umano, vero?
Ma diciamo che non ci può essere vera gioia nel cristianesimo se non c'è anche la libertà di poter scegliere il bene e scegliere il male. La storia di Agostino ci dimostra che se il male c'ha un suo fascino e per certi anni si decide di sposare il male, poi però il giorno in cui tu incontri e agganci le tue storie con una storia di bene, di bontà, di bellezza, come può essere la storia cristiana, quel giorno scopri che il male non va più di moda e scopri anzi che il bene che prima maltrattavi o disprezzavi è diventato un'ancora di salvezza. E questa è la storia di Monica, la mamma di Agostino, e la storia anche della mamma del nostro Agostino, che quando ha riconosciuto lei, di fede buddista, che incontrare Cristo significava metterci un di più, un colore diverso alla storia di suo figlio, si è messa da parte e ha lasciato che passasse Cristo nella vita di suo figlio. E penso che la grandezza delle madri sia proprio questa, quando scoprono che c'è un di più a disposizione dei loro figli, mettersi da parte e contemplare una nuova traiettoria che prendono le strade.
Zhang è cinese e appunto ricordava che quando aveva 12 anni è arrivato con la sua famiglia in Italia, dunque si può ancora considerare un migrante, è la storia di una migrazione, la sua come quella di tanti tanti milioni di persone. Domenica prossima si celebrerà in tutte le parrocchie la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che quest'anno coincide con il Giubileo dei Migranti. Vorrei che spendesse una parola per queste persone, anche un auspicio, un augurio.
Ma l'augurio è imbarazzante pronunciarlo da un veneto che è stato emigrante e oggi si dimentica di questa sua condizione. L'augurio è forse quello più semplice che si possa fare, a ricordare che in direzione della terra promessa siamo potuti pellegrini. Il pellegrino è un migrante, uno che si passa di terra in terra. La mia conversione a questo è avvenuta in carcere, dove il carcere è una terra di passaggio. Dentro ci sono più di 20 nazionalità diverse, è un incrocio di sangue e stiamo scoprendo la bellezza di fare quell'ecumenismo che a volte come chiesa noi preti predichiamo, facciamo fatica a vivere. I poveri invece in questo ci hanno anticipato e ci fanno capire che se una terra è transitabile diventa una terra ricca, se una terra diventa, si chiude dentro ad un recinto, è una terra che morirà d'asfissia. Una terra, una chiesa, una storia non cambia assolutamente nulla.
Don Marco Pozza, un'ultima battuta su questa questione annosa del sovraffollamento delle carceri. Lei come la vede la questione e diciamo dove intravede una via di soluzione?
Ma la via di soluzione la intravedo in quello che si sta cercando di fare in questi ultimi mesi, dove più che svuotare le carceri si cerca di dare un giusto senso alle misure alternative che si possono applicare prima di condannare una persona a vivere in carcere. Anche se poi obiettivamente da un punto di vista cristiano il vero sovraffollamento che fa paura nelle carceri non è tanto quello numerico che c'è e va detto, ma è il sovraffollamento della disperazione, cioè di quelle persone che si alzano la mattina e non hanno un senso, un obiettivo nella loro giornata. Ecco che il lavoro dentro alle carceri, ecco che scommettere del tempo assieme a queste persone qua diventa quasi un cercare di trovare il bello anche in questi anni difficili, gli anni della detenzione, che apparentemente non hanno nessun significato se vissuti come sono vissuti dalla stragrande maggioranza dei detenuti italiani.
Grazie a Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Vi ricordo il suo ultimo libro, Edizioni San Paolo, L'agguato di Dio. Buon pomeriggio, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Il nostro destino, ciò.
Radio Vaticana Italia, ne approfitto per salutare e ringraziare al di là del vetro Patrizio Ciprari in console, Andrea De Angelis e Daniela Pagliara in regia. Vi ricordo anche il nostro sito radiovaticana.va, dove potete seguirci in streaming e riascoltare i podcast dei nostri programmi. Un caro saluto da Antonella Palermo, continuate a seguirci.
Accadrà perché è già accaduto. Ma io non ero con te, sei con me, ma io non sono con te, ero con te, ma tu non eri con me. Viviamo nell'impermanenza, nell'incertezza della vita condizionata, ma ci ricorderemo di noi segretamente. Arriverà il giorno atteso a schiudere gli impediti passaggi, prepariamoci a nuove esistenze. Eri con me, ma io non ero con te. Sei con me, ma io non sono con te. Ero con te, ma tu non eri, non eri con me.